In questa seconda mezz'ora continuiamo, cioè rimaniamo in Giappone e giochiamo un po', sul paradosso di certe cose che succedono in Giappone e sul concetto di vicino lontano, perché è un paese, per noi, svizzeri molto lontano, anche se commercialmente abbiamo, ed economicamente abbiamo capito che è un partner importante, ma ci sono delle cose che ci accomunano. Per esempio, una riguarda l'apertura delle strade dopo l'inverno. Stiamo sentendo delle chiusure delle strade in Vallese dovute alla neve e in Giappone, guarda caso, proprio l'altro giorno, martedì, ha riaperto questa strada, che è una strada iconica, che si chiama Tateyama Kurobe Alpine Route. Già è curioso che si chiami strada alpina, visto che non è in mezzo alle Alpi, ma è in mezzo alle
È un
montagne.
passo quasi.
Esatto, è un passo alpino con questo corridoio di 37 km, che viene scavato ogni inverno attraverso i muraglioni di neve, un po' come quello che succede sui nostri passi.
Sì, che è un momento iconico, un momento che effettivamente ci avvicina, perché anche noi è quel momento lì che apre ed è anche a livello di immagini è molto forte, perché
Esatto.
vedo proprio questa strada e i muraglioni attorno.
E riapre dopo 4 mesi e mezzo, dopo l'inverno. Quindi anche lì è una cosa che in realtà ci accomuna. Poi quello che ci distanzia è la reazione da parte della popolazione, perché questa riapertura e questa strada, che è un corridoio attraverso i muraglioni di neve, è un'attrazione, che viene visitata ogni anno da centinaia, se non migliaia di persone, che si presentano lì per l'inaugurazione, la riapertura della strada dopo l'inverno. Quest'anno, piccolo paradosso,
Eroici.
era bruttissimo il tempo, c'era una bufera di neve, quindi l'inaugurazione ufficiale non c'è stata, ma abbiamo visto delle immagini, dei video di comunque centinaia di persone che si sono presentate sul posto e hanno camminato a piedi attraverso questo passo, di fatto, di fianco a muraglioni di neve veramente più alti rispetto a quelli nostri della novena, sono 20 metri di muraglione di neve e da questi giorni fino alla fine di giugno, fin quando la neve si scioglie, questa attrazione è aperta, lo ripetiamo, si chiama Tateyama Kurobe Alpine Route. Questo è il primo paradosso, è il primo gioco vicino lontano che ci porta in Giappone. Tra poco ve ne raccontiamo degli altri.
Secondo te noi saremmo andati, noi svizzeri siamo anche persone che dicono quell'evento lì ci devo essere, ci andiamo, o loro ci stanno facendo che sono più pronti a andare nella natura malgrado le condizioni estreme?
Secondo me sì, quanta gente va a vedere la riapertura del Gottardo ogni anno, anche in Svizzera.
Già la risposta. Parlavamo di paradossi, paradossi giapponesi, notizie che ci arrivano dal Giappone che non ci aspettiamo, oppure che ci fanno dire: ma in che senso? Ecco, il passaporto del Giappone, sappiamo che è molto forte ed è stato per anni il più forte al mondo. Quando dici forte, cosa vuol dire? Che puoi entrare negli altri paesi senza un visto,
Esatto.
senza dover chiedere, fare una richiesta. È accettato in 193 paesi al mondo, per fare un paragone, quello svizzero in 190, quindi siamo lì anche noi, sappiamo che il passaporto svizzero è anche molto forte, eppure, a differenza loro, noi viaggiamo tanto. Pochi giapponesi invece hanno il passaporto e quindi pochi giapponesi vogliono viaggiare, vogliono uscire.
E qui sta il paradosso.
Uno su sei, un giapponese su sei ha quel documento, quel librettino, ecco, 17% è poco.
È poco ed abbiamo scoperto che storicamente pochi giapponesi avevano il passaporto, proprio anche forse per una condizione culturale, ma dopo la pandemia c'è stato un calo netto del numero dei passaporti, erano storicamente attorno al 25%, quindi un giapponese su quattro aveva il passaporto, è sceso al 17% di cui vi stiamo parlando.
E poi se guardi altri paesi, cioè, beh, ma gli Stati Uniti, il 50% della popolazione ha il passaporto, Regno Unito, per fare un altro esempio, dove davvero tanti ce l'hanno, siamo all'85%. È vero che hanno sempre avuto, diciamo, è stato un paese piuttosto chiuso, lo dimostrano tante cose di questo paese, il fatto per esempio anche della lingua. L'inglese, non è una lingua, lo si sa quando si va in vacanza in Giappone, una delle prime domande dice: ma ci si può orientare? Perché effettivamente è uno di quei paesi che ha mantenuto la sua lingua, non tante persone
Esatto, non ci
parlano
sono
l'inglese.
tante scritte in inglese se non nelle zone turistiche. Per dare un dato, il 30% dei giapponesi parla l'inglese, secondo l'ultimo studio, ma
3 su 10.
3 su 10, ma l'8% lo parla in maniera fluida. Quindi magari il 30% ti sa dire good morning, ma poi non va oltre
Ah, di
questa. Di
quel 3%?
quel
Ah, ok, il
30%, l'8%
30%, ok.
lo parla in maniera fluida.
Ah, 8% non, ancora meno. Sì, effettivamente, perché ve ne parliamo? Perché effettivamente, che impatto ha poi questo su un paese? Ha un impatto perché perché il rischio è che si chiuda su se stesso, e già sappiamo che le persone, abbiamo detto, sono culturalmente portate a viaggiare meno, i giapponesi, abbiamo detto del Covid. Diciamo anche che lo yen, la moneta, è debole, e questo svantaggia chiaramente i viaggi, quindi certo, un elemento in più legato all'attualità anche. E poi appunto c'è questo disinteresse per i viaggi all'estero.
E il paradosso nel paradosso, il Giappone però è una delle principali mete turistiche, vero, al mondo. Notizia di un paio di giorni fa, è stata raggiunta quota 10 milioni di visitatori nel 2025 in Giappone. Non si era arrivati mai così in fretta a 10 milioni di visitatori, si arrivava nel corso dell'anno questa cifra, ma mai a marzo, ad aprile si è arrivati a questa cifra.
Porte aperte, ti viene da dire, porte aperte, le persone vanno, ma loro quella porta lì non gli interessa.
E anche gli studenti, è una cosa che si riflette anche nelle università, perché ci sono diversi studenti internazionali che vanno a studiare in Giappone, ma pochi studenti giapponesi, anche per la questione del passaporto, che vanno all'estero a studiare.
Eppure il più forte di tutti, potrebbero far tutto, come si dice, chi non ha il pane ai denti, non hanno pane ai denti, ma stanno lì, gli va bene loro.
Stiamo dedicando quest'ora al Giappone e anche al paradosso, per usare un'altra immagine, quando tu ti immagini una cosa e poi la realtà ti dimostra tutto il contrario. Noi ci immaginiamo l'Oriente come la patria, tra le tante altre cose, anche la patria del riso.
L'abbondanza, ce l'immaginiamo in abbondanza.
La patria delle risaie, no?
Invece questo alimento simbolo, che è anche a base dell'alimentazione quotidiana del Giappone, sta diventando sempre più difficile da trovare. Diciamo che è una carenza, per rendere l'idea, parlavamo di immagini, ci sono i supermercati che hanno sempre meno confezioni, devono razionare queste confezioni anche sugli scaffali, il governo ha già cominciato ad attingere dalle riserve, quelle riserve dello Stato, e i prezzi, cosa succede in questi casi? Vanno alle stelle. È un paradosso nel paradosso il fatto che lo Stato continua a pagare gli agricoltori per produrne meno.
Cioè lo Stato versa agli agricoltori delle sovvenzioni per coltivare qualcosa di diverso rispetto al riso.
Eh certo, perché questa è una politica che va avanti da 50 anni, anche di più, che vuole evitare le eccedenze. Quindi fondamentalmente era iniziata così, costa tanti miliardi chiedere ai contadini, aiutandoli economicamente, a dire: non coltivate il riso, non create troppe eccedenze, coltivate altro, dedicatevi a altro, come sappiamo sono come dei sussidi, un aiuto. Certo. Però chiaro che ti crea una domanda ora.
Sì, nel momento in cui manca il riso, anche la riconversione agricola di un campo non è la cosa più immediata del mondo. E i giapponesi come hanno reagito a questa carenza di riso?
Allora, non bene. Sono scesi in piazza a fine marzo, in particolare lì si sono fatti sentire, erano più di 4.000 agricoltori che a Tokyo hanno protestato, hanno chiesto di togliere perlomeno questa legge, queste restrizioni che aveva imposto il governo, e questa manifestazione in realtà sì, ha fatto discutere molto. Per ora non si è arrivati ancora ad ottenere qualcosa, tra l'altro nel frattempo sono ancora aumentati di più è aumentato ancora di più il prezzo di tanti alimenti. Sappiamo che comunque il caro vita sta aumentando un po' ovunque, ma in particolare qua si parla di un aumento dei prodotti freschi alimentari del 19%, e tanto è dovuto al riso, che ha ancora aumentato il suo prezzo.
E poi in tutto questo si mette l'instabilità politica del Giappone, che ha cambiato il suo governo. Sì. nel 2024. Una di quelle notizie che dal lontano Giappone magari alle nostre orecchie passa un po' in sordina. La domanda di fondo alla fine è però: il Giappone, patria delle risaie, sì, abbiamo capito che hanno riconvertito questi terreni ad altre coltivazioni, ma come mai manca il riso?
Allora abbiamo la temperature anche poco stabili degli ultimi anni hanno colpito i raccolti, c'è stato un boom turistico, quindi più richiesta, ne parlavamo prima, un paese che accoglie tanti turisti, e poi appunto sicuramente c'è l'aspetto di cui parlavamo, del fatto che questi terreni non li puoi riconvertire, anche se dovesse cambiare la legge adesso, ora che raggiungi quel livello di bonifica anche di territori che sono stati lasciati per oltre 50 anni, lo sappiamo, se abbiamo attorno a casa nostra un terreno che non viene seguito per un po', rovi e altro, prima di tornare a poter produrre riso, ce ne vuole. Quindi ecco, diciamo che tra cambiamenti climatici, delle scelte politiche che sono discutibili oggi e poco, possiamo dire, poco attuali, e poi questo sviluppo turistico che è un po' sbilanciato, anche perché dicevamo i giapponesi escono poco poco e noi entriamo tanto, certo, come turisti. Anche il riso, che è poi così sacro, anche un ingrediente sacro, oggi scarseggia.
Tra l'altro, a proposito di effetti negativi del turismo sul Giappone, siamo entrati nella fase della fioritura da poche settimane, della fioritura dei ciliegi. Tantissima gente va in Giappone per questa fioritura, però leggevo un paio di giorni fa che c'è un impatto negativo da parte del sovraturismo anche sull'ambiente, e questo impatta anche sui ciliegi. Sì, e c'è stata una startup che ha pensato bene di far sì che, visto che tutti fanno le foto ai ciliegi in fiore, di fare in modo che queste fotografie vengano raccolte da questa app e vengano mandate direttamente agli arboricoltori o chi si occupa dei ciliegi, in maniera tale che tu già fai il selfie con il ciliegio, ma almeno mandi anche i dati che possono essere sfruttati per capire com'è lo stato di salute del ciliegio anche a chi si occupa dell'ora della terra giapponese. L'ho detta male, però per rendere l'idea.
L'hai detta bene, sfruttare anche chi va lì e fa le foto, delle foto che almeno non vanno semplicemente sui social per dire guarda che bello dove sono.